Quella del Titanic è una storia mai dimenticata. La nave che non avrebbe dovuto affondare per nulla al mondo, la più sicura in assoluto, si scontra con un iceberg e si inabissa. La tragedia avviene oggi, questa sera, nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912. Chi ci porta a bordo del transatlantico è uno dei massimi esperti a livello internazionale della nave, questa nave enorme. Claudio Bossi, scrittore e storico. Claudio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, buona giornata soprattutto a tutti.
Allora, ti presento meglio. Allora, tu sei, l'ho detto, sei uno dei massimi esperti a livello internazionale proprio del transatlantico. Gestisci un sito internet dedicato al Titanic, www. Prendete nota, ascoltatori, se volete saperne di più. titanicdiclaudiobossi.com. E hai scritto un libro sulla storia della nave inaffondabile, così doveva essere, dal titolo Titanic, storie, leggende e superstizioni sul tragico primo e ultimo viaggio del gigante dei mari, Giunti Editore. Perché secondo te, Claudio, la storia del Titanic suscita ancora così tanto fascino? Cos'è che la rende così intrigante?
Quella del Titanic è stata ed è la tragedia che rimane maggiormente impressa nel immaginario collettivo. Una storia che io non voglio chiamare incidente, perché incidente è una parola che sottintende un alibi. E credo che la sommatoria di errori, leggerezze e tracotanza ha portato all'affondamento di Titanic e alla perdita soprattutto di 1500 persone. Comunque sicuramente la mia opinione fu una straordinaria ed inquietante serie di errori umani che giocarono il loro peso alla tragedia, senza dimenticare che io propendo per l'ipotesi di un complotto che fu senz'altro alla base di talune decisioni. La mia tesi è che non è stato un incidente, assolutamente no.
Complotto? Che vuol dire complotto? Ordito da chi, Claudio?
Complotto è ordito, diciamo così, da ordini che comandano il mondo, quindi ordini economici ordini anche religiosi sono invischiati in questa vicenda.
Quindi una bella storia ingarbugliata, perché noi...
Indubbiamente.
È arrivata...
La domanda è, perché oggi, a 103 anni dall'affondamento di questa nave, negli archivi inglesi ci sono ancora documenti segretati su questa vicenda?
Perché ci sono ancora documenti segretati? Perché ancora non si è arrivato, non è stata fatta luce al 100%.
Oppure non vogliono far via la polvere a certi documenti scomodi.
Tu sei il massimo esperto del Titanic, no? Da anni raccogli informazioni, collezioni libri di ogni lingua sull'argomento, hai giornali d'epoca e anche di oggi. Nel tempo hai raccolto diversi materiali sul tuo sito www.titanicdiclaudiobossi.com. Ricordo anche la tua pagina Facebook, www.facebook.com/titanicclaudiobossi. È la notte tra il 14 e il 15 aprile, siamo nel 1912, avviene quindi la collisione con l'iceberg. Abbiamo visto che tante cose non tornano, no? Anche sulla dinamica.
E non poche coincidenze. Come diceva Agatha Christie, se una coincidenza è una coincidenza, due coincidenze sono un indizio, ma tre coincidenze sono una prova. Quindi di coincidenze la storia di Titanic è piena, zeppa, oserei dire.
No, poi
pensiamo anche solo al fatto, se il Titanic avesse preso in pieno l'iceberg, gli esiti di questa tragedia sarebbero stati decisamente diversi.
Sì.
Si sarebbero danneggiati solo la parte davanti, quindi quella di prua, e di un primo compartimento, certamente un danno notevole. Dunque, se l'ufficiale di turno William Murdoch avesse solo rallentato la velocità e mantenuto la rotta, l'iceberg sarebbe stato urtato di punta. Certo, un gran numero di membri dell'equipaggio che erano di riposo e avevano le cuccette proprio lì davanti sarebbero stati uccisi sul colpo, ma si pensa che probabilmente Titanic sarebbe restato a galla molto più a lungo, o comunque ci avrebbe messo più tempo ad affondare e quindi a dare la possibilità alle navi di soccorso di intervenire. però attenzione a fare questo tipo di speculazione, cioè quale individuo sano di spirito avrebbe mandato deliberatamente la nave contro l'iceberg? Ricordiamoci che Murdoch ebbe solamente alcuni secondi per prendere una decisione e istintivamente tentò di evitare l'iceberg.
Ricordiamo come Sin Abyss, cioè il Titanic va giù e comincia ad andare giù e si spezza in due, no?
E comincia, diciamo così, a beccare, come si suol dire, di prua, perché il carico dell'acqua continuava a montare, sì. Quindi per l'effetto leva la prua scende verso il basso, si alza man mano la poppa.
Certo.
E il Titanic si ruppe in due, questo l'abbiamo saputo, e 73 anni dopo, quando Robert Baller ha scoperto il relitto di cui in quest'anno ricorre il 30° anniversario del ritrovamento, dicevo, Robert Ballard ha appurato che il Titanic si era spezzato in due, come alcuni testimoni che ai tempi non erano creduti avevano asserito che quella notte era successo, perché nell'immaginario collettivo il Titanic era affondato intatto.
Allora, stiamo ricordando la tragedia del Titanic perché avviene questa notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912. Al telefono con noi è Claudio Bossi, scrittore, storico, è uno dei massimi esperti a livello internazionale proprio del transatlantico, gestisce un sito internet, ha letto gli archivi inglesi, americani, raccoglie materiale dal 1985, quindi davvero è uno dei massimi esperti. Allora, tu sei l'autore del libro Titanic, storie, leggende, superstizioni sul tragico primo e ultimo viaggio del gigante dei mari, questo è il titolo del libro edito da Giunti, e narra la vicenda della nave, del suo equipaggio, dei suoi passeggeri, e prova almeno a fare luce su molti aspetti che a lungo sono rimasti misteriosi. Però cos'è che della storia che non sappiamo, che non ci hanno raccontato, che dobbiamo conoscere? Quale scoperta, Claudio, della tua ricerca ti ha colpito particolarmente?
Allora, tutti sappiamo che il Titanic venne equipaggiato con 16 sciarpe di salvataggio di legno e 4 canotti pieghevoli di tela. E questa delle sciarpe è una nota degna di approfondimento, perché in occasione del naufragio del Titanic queste sciarpe svolsero un ruolo sia nei momenti caotici dell'abbandono della nave da parte delle persone presenti a bordo, sia nel determinare il numero catastrofico dei morti. Cioè, il primo responsabile dei progettisti del Titanic, un certo Alexander Carlyle, che in seguito verrà sostituito dal più noto Thomas Andrews, richiese un impianto capace di caricare un totale di 64 barche e quindi garantire, in caso di necessità, un posto a tutte le persone a bordo. Però dall'inizio del progetto il direttore generale della Western Line, Joseph Bruce Ismay, si oppose all'installazione di barche in eccesso.
E perché?
Un sistema di barche sovrapposte avrebbe senz'altro nuociuto all'estetica delle nave, alterando a suo dire quello che poteva essere la purezza del suo profilo.
Cioè, c'erano meno scialuppe per la bellezza, cioè avevano messo meno scialuppe per renderla ancora più bella.
Sì. E senza dimenticare anche il lato estetico, cioè dal salone e dalla passeggiata di prima classe la vista del mare sarebbe stata compromessa.
Ecco.
Quindi un impianto più ridotto ma conforme alla regolamentazione avrebbe senz'altro fatto risparmiare soldi alla compagnia. Tengo a precisare che le norme dell'epoca stabilivano che il numero delle scialuppe di salvataggio fosse calcolato in base al tonnellaggio della nave e non al numero delle persone trasportate. E nel 1894, epoca di questa legge, la più grande nave aveva una stazza di 13.000 tonnellate. Peccato che il Titanic ne pesasse quasi 5 volte tanto.
40.000 ne pesava.
Quindi le norme non furono aggiornate in base al progresso tecnologico. Quindi, tornando al nostro Titanic, la situazione era 16 scialuppe e 4 canotti di salvataggio, e nonostante potessero garantire posto per 1.178 persone, tra parentesi a bordo c'erano 2.223 persone.
Quindi molte meno scialuppe c'erano?
Molte meno scialuppe.
Ecco.
Queste scialuppe erano, ripeto, in conformità con le norme vigenti, addirittura con un margine di 216 posti in più.
Immagina.
Però la nota fondamentale per rispondere alla tua domanda è che a questo capitolo vorrei aggiungere un altro dettaglio non di scarso interesse.
Quale?
Cioè, recentemente, in occasione del centenario dell'affondamento, sono stati rinvenuti nuovi documenti giacenti da oltre 50 anni presso uno studio notarile.
E che è uscito fuori?
Dovete pensare che tra il 4 di aprile, giorno dell'arrivo a Southampton, e il 10, giorno della partenza del Titanic, il funzionario del Ministero del Commercio britannico, incaricato di ispezionare la nave, aveva scritto delle interessanti note. Cioè, questi appunti personali del funzionario che si chiamava Maurice Clark recano che egli avrebbe suggerito di dotare la nave di un 50% di salute in più.
Ma non viene ascoltato?
Secondo... Esattamente. Quindi, secondo il suo consiglio, si sarebbero dovute aggiungere alle 16 scialuppe e 4 canotti ulteriori 10 barche di salvataggio.
Non viene ascoltato per quale motivo? Motivi economici.
Motivi economici, né non solo.
Ecco.
Perché a questo signor Clark venne imposto di insabbiare il tutto, tanto più che il Titanic, ricordiamolo, era in perfetta regola con le leggi vigenti. Quindi, suo malgrado, egli firmò il nulla osta che permise al Titanic di levare l'ancora. Il buon senso di un semplice funzionario nulla avrebbe potuto, appunto contro questi interessi economici tanto forti. Ma il particolare oltremodo importante è che se quest'uomo avesse insistito con la sua richiesta, rendendola pubblica, sicuramente avrebbe perso il suo posto di lavoro. E dimostra che il Ministero del Commercio britannico era chiaramente succube della potente Western Line. Quindi è normale che il signor Clark, interrogato nel corso dell'inchiesta britannica successiva al disastro, a precisa domanda se il Titanic fosse in perfetto ordine, rispose con un categorico senza dubbio. A me personalmente qualche dubbio rimane, perché se il suo suggerimento fosse stato in qualche modo imposto, si sarebbero potute salvare altre 500 persone.
Allora, il tuo titolo del libro che hai scritto riporta questa dicitura: Titanic, storia, leggende e superstizioni sul tragico primo e ultimo viaggio del gigante dei mari. Leggende, allora, la storia un po' l'abbiamo raccontata con tante ombre. Leggende e superstizioni, ce ne sono tante, no? Che a leggere intorno alla storia del Titanic. Quali leggende e quali superstizioni ci puoi dire?
Allora, prima parto da una leggenda che circolava ai tempi, che è un intreccio tra mito e religione. Cioè, ricordo la strana coincidenza che lo scafo del Titanic sembra sia stato assegnato il numero 390904.
E che vuol dire?
Che leggendo allo specchio, se provate con carta e penna e specchio, questo numero si può interpretare come un no pope, ossia no papa. E questo irritò non poco la parte cattolica degli operai addetti alla costruzione dei Titanic, e gli stessi continuarono i lavori solo dopo aver avuto precise garanzie dei dirigenti della Western Line che si trattava di una pura coincidenza. Però devo dire in tutta onestà, ammettere che nessun documento ufficiale ho trovato traccia di questo 390904, e viceversa sul registro navale di Liverpool ho trovato il numero ufficiale del Titanic, che era 13-14-28, mentre il numero dello scafo del Titanic è inciso su più parti della nave, c'era il numero 401.
E la superstizione, perché ce ne sono tante, tante
dicerie. Presentimenti, premonizioni, ecco. Superstizioni, è tutto un fiorire, chiamiamolo così.
Senti, te ne chiedo subito una io, Claudio, perché questa è una diceria che si è tramandata, si legge, poi c'è stato il film, però si racconta, no, che la bottiglia non si sia rotta sul Titanic, o sbaglio?
E lì è un falso.
È un falso?
Consentimi, perché non era consuetudine della Western Line varare le navi con il classico lancio della bottiglia.
Oh, hai fatto bene a dircelo, perché è passato questo poi negli anni, no? Tra le tante superstizioni.
E nei Napoli c'è anche un pizzico di mistero, se vogliamo.
Sì.
Che mistero c'è? Perché la Western Line, che ripeto, non aveva l'abitudine di varare le sue navi con il lancio della bottiglia, ma aveva l'abitudine di far salire i curiosi, i personaggi della stampa, per far visitare le loro navi qualche giorno della prima partenza. Perché questa cosa avvenne in Pit, la nave gemella del Titanic, e sul Titanic invece non venne fatta questa visita, tra virgolette?
Perché non venne fatta?
Perché non venne fatta? Qui entriamo appunto nell'alone degli enigmi che circondano questa affascinante, oserei dire, storia.
Allora, abbiamo parlato di 2223 passeggeri, ma chi erano in totale, tra equipaggio e passeggeri? Ma chi erano invece i passeggeri del Titanic? E poi c'erano gli italiani? Erano tanti?
Ma c'erano, certo, come degli italiani. Cioè, di quella che rimane impressa nell'immaginario collettivo, come la tragedia del mare per eccellenza, si salvarono 705 persone contro i 1518 scomparsi, e a bordo c'erano anche 38 italiani. Una trentina di loro erano camerieri, tra virgolette. I due camerieri arrivavano proprio dalla vostra zona, quindi da Roma. Uh-huh. E questi camerieri erano stipendiati dal direttore del ristorante alla carta di prima classe, che era un italiano egli stesso, un tale Gaspare Antonio Pietro Gatti, che si faceva chiamare Luigi. Ecco perché tutti morirono nell'affondamento. Cioè, il loro turno per l'accesso alle scialuppe di salvataggio fu consentito solo dopo quello degli altri passeggeri, quindi il personale di bordo fu ben lontano da effettive possibilità di salvezza.
Quindi anche qui persone di serie A e persone di serie B, anche in questo caso.
Vorrei aggiungere anche un piccolo doloroso particolare, che forse le vittime italiane furono anche di più. C'è
perché?
Da ritenere infatti che altri camerieri italiani vennero trasferiti all'ultimo momento al Titanic senza che il loro nome venisse registrato. Quello che non ho detto è che erano solo 8 i passeggeri italiani veri e propri, e riuscirono a salvarsi solamente in 3. Un attempato signore abruzzese, tale Luigi Finoli, di Atessa, provincia di Chieti, uno scultore varesino, Emilio Portaluppi, di Arcisate, e l'unica donna al genovesi di Monte Carlo, in provincia di Lucca.
Eh sì, perché quello era il periodo anche in cui dall'Italia, ma non solo, si andava in America in cerca di una vita migliore per se stessi, perché magari si raggiungeva la famiglia.
Erano i periodi dell'immigrazione,
certo. Allora, cari ascoltatori, se siete rimasti incuriositi, se siete rimasti colpiti, no, dalla storia del Titanic, da tutti questi misteri, perché ce ne sono ancora tanti, allora questo è il sito, il sito di Claudio Bossi, www.titanicdiclaudiobossi.com. Il libro è Titanic, storia, leggende e superstizioni sul tragico primo e ultimo viaggio del gigante dei mari. Giunti Editori, la pagina Facebook www.facebook.com/Titanic Claudio Bossi. Grazie Claudio per aver ricordato con noi, per averci portato a
grazie
bordo
a
del Titanic. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti di nuovo.